Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Il boia finito il veleno e le porte aperte bruciano i pensieri. Vendete i castelli di carta, tirate aeroplani dalle vostre fabbriche.
Tutto il mondo politico, caro Parenzo, scatenato contro il deputato dei 5 Stelle che si chiama Sorial. Napolitano boia, dice boia perché non tarpa le ali, mette le tagliole nei confronti dell'opposizione. Ovviamente sono delle stupidaggini colossali.
Ecco, perché pensavo già lo difendessi.
Però non esageriamo.
Il tuo deputato che hai votato mettere la preferenza, perché non ci sono le preferenze,
ma che hai contribuito
a mandare in Parlamento.
Perché adesso sei diventato un amante delle preferenze?
A mandare.
Sei diventato un fautore delle preferenze, no?
Sempre stato amante delle preferenze.
Ma roba da matti.
Possiamo riprendere le registrazioni di 10 anni fa.
Ma sentiamo.
In questa radio, già 10 anni fa, in questa radio
fa,
sostenevo
David?
Le preferenze.
Sì,
no, Mugolo.
Andare a fare in
culo.
Perché tu non vuoi le preferenze, Mugolo.
Aspetta un attimo, sentiamo Sorial.
La tagliola, tra l'altro, riporta questo termine, vi riporta in mente come per l'appunto ci sia una violenza nei confronti delle opposizioni. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni per cucire loro le bocche, anzi per tagliarci quasi la testa ed evitare che noi possiamo riportare questo posto, i lavori di queste aule, per il bene dei cittadini.
Comunque ragazzi, diciamo la verità, tutti insistono su questa parola boia, in realtà lui diceva boia perché non fa parlare, sempre secondo Sorial, le opposizioni.
Sorial è il nome di un balsamo, tra l'altro.
Vabbè, dillo, secondo te è un coglione, dillo.
Solo, secondo me
va incriminato.
È un coglione all'ennesima potenza.
Va incriminato perché secondo alcuni addirittura
vilipendio al capo dello Stato.
Vilipendio al capo dello Stato. Ma lo sai che la Corte Suprema indiana dice che l'omosessualità è un reato punibile con le pene fino all'ergastolo?
Beh, però parliamo della Corte Suprema indiana?
La Corte Suprema indiana.
Ma così, ci lavora tanto qualche cugino di Giovanardi lì?
No, la Corte Suprema indiana. A proposito di Movimento 5 Stelle napolitano, c'è un altro deputato dei 5 Stelle.
Ma quale movimento? Dove si muove?
Vabbè, i 5 Stelle.
Ma dove si muove che non fa un cazzo?
Stai calmo.
L'idea del movimento è l'idea di uno che si muove.
Sì, ma vuoi stare calmo? C'è tempo.
Molto arrabbiato.
Allora, Manlio Di Stefano, al Movimento 5 Stelle Camera, fa di peggio. Scrive in difesa del suo collega Sorial che il re ha ucciso la democrazia, ha ucciso la Costituzione, ha ucciso il popolo italiano, ha ucciso la giustizia, difendendo l'infame occupazione del PDL del Tribunale di Milano per l'impunità di Berlusconi. A parte che io ricordo che Napolitano si espresse contro quella manifestazione del PDL. Comunque, secondo questo signore che si chiama Di Stefano, Napolitano ha commesso dei crimini contro il popolo italiano, ha condannato a morte il popolo italiano, ha ucciso come un boia.
Quando abbiamo deciso di diventare una repubblica presidenziale, quando abbiamo deciso di abdicare al nostro ruolo di deputati e delegare tutto a un monarca. Presidente, io prendo il rispetto di questa istituzione, del ruolo, e sarebbe bello se la stessa pretesa l'avessimo tutti. Non è possibile più tollerare una continua prevaricazione dei ruoli. Adesso basta!
E poi mette sul suo sito, non so dove, una figura del boia presa da una carta di un gioco per ragazzi. Con la figura di un boia insanguinato, brutale, senza cuore, il boia non si fa problemi a uccidere davanti agli occhi di tutti, lascia e la sua arma, gli schizzi di sangue sul grembiule sono tutto ciò che rimane delle sue vittime. A questo è paragonato Napolitano, cari amici, a questo è paragonato Napolitano! Abbiamo un grande ospite collegato, lo voglio fare divertire un attimo, siccome è un grandissimo comico, lo voglio fare divertire con qualche parola di politici, con qualche frase, no, dell'ultima
serata.
Oltre a
tutte le stronzate sentite finora.
Senti, senti, no, senti questa cosa qua di Razzi, senti Razzi che è tornato
Razzi
a dire la sua.
Signor Razzi.
Che fattore fa ora che fa il parlamentare, cioè questi bei quattrinelli?
Ma mi fa un effetto... diciamo, a parte quello che di aver ritornato nella mia patria che io amo.
Sì, ma, no, ma la questione,
ma la questione
questa
finanziaria.
Aver ritornato nella mia patria, sì, che amo, è stupendo. Aver ritornato nella mia patria. Poi un altro, non mi sono mai interessato del vitalizio. Senti sul vitalizio, senti.
Io ho detto, io sapevo che Di Pietro non mi candidava più. Io ormai ero morto, perché non ero, non ero più in lista dal corpo. Ma dico qui. Ma io mi salvo la mia, il mio lavoro, per me questo è un lavoro. Io
Grazie,
ho sempre lavorato.
Male che è stato abolito che... il vitalizio, sì, eh. No, questo lo so, mandato lo so. Non lo prendi come non lo prendo io, non lo
non
prendiamo
lo so,
più.
Ma a me non mi interessa.
Abolito.
Guarda che io sono arrivato alla Camera dei Deputati nel 2006.
Ho capito,
non sapevo nemmeno che cosa era il suo vitalizio.
Ci considerano la casta.
Io non lo sapevo.
Ci considerano la casta, no, per
ma
questo.
Ma non mi sono mai interessato. Non mi sono mai interessato.
Vabbè,
in
ma razzi su.
Allora,
detto,
se, qui pensano,
sì,
se qui tutti pensano ai cazzi suoi, ma fammi pigliare pure i cazzi miei. Io
sopravvivere.
Iva Zanicchi, che rilancia la sua candidatura alle elezioni europee, dice ai politici bisogna dare anche 50.000 euro, ma se rubi, sentite.
Ma io ai politici seri e bravi e competenti non gli do 1.000 lire, 1.000 euro al mese, ma io gli do anche 50.000 euro al mese. L'ho già detto, ma la prima volta che rubi, la prima volta che sbagli, io ti metto in piazza e ti brucio vivo. Ecco cosa fa.
Ragazzi, c'è tanta roba, c'è tanta roba, però abbiamo con noi Paolo Rossi, buonasera!
Buonasera, scusatemi per ieri,
Ma no, figurati,
ma
figurati, non c'è problema, figurati. Succede nella vita, succede.
Paolo Rossi, non il calciatore.
Ma che c'è tra il calciatore? Questo è sempre appassionato di calcio, ma non ha mai giocato a pallone in vita sua, avrà giocato tra amici, no?
No, no.
Tra amici.
Giocato in prima categoria.
Ah, prima categoria.
Mi è stato espulso alla fine del primo tempo.
Senti, ma
ho giocato a calcio, ho giocato.
Senti, che ne dici, Paolo, di questa resurrezione di Berlusconi? Qualcuno dice per colpa di Renzi. Come ti senti quando rivedi Berlusconi ancora così ringallussito sulla, no, sulla, in prima fila sul palco della politica?
Ma guarda, è una cosa strana, perché allora io ho parlato di lui quando ancora l'imprenditore Dire. E tutti mi dicevano: ma perché te la prendi con l'imprenditore Dire? Ho detto: vedete che questo qui strada.
Infatti.
Vabbè.
E ci ho preso, non so se sono stato se sono stato profetico o portato sfiga, però comunque.
Vabbè, ma adesso che sta tornando, cioè, che sta tornando, che è tornato e gioca le sue carte ancora nonostante la condanna, nonostante sia fuori dal
nonostante
Senato.
L'età.
Che fa?
Giocherà le sue carte fino alla fine. Assolutamente. Non hanno capito che quello lì gioca bene.
Gioca bene, gioca bene. Ma Renzi ti è piaciuto che l'ha incontrato e comunque tratta con lui direttamente?
Ascolta, io ho la febbre.
Hai la febbre? Ma anch'io ho la febbre, lo sai, ho 38 pure io.
Ma che avete fatto?
Vabbè, allora che cioè, stiamo resistendo.
A Milano è un casino.
Sì, non so, devo vederlo.
Devi vedere
devo
che?
Devo conoscerlo, devo capire cosa fa.
Ma chi?
La febbre è alta però,
Quello lì.
Quello lì chi? Renzi?
C'è la febbre altissima.
Renzi, ma lo voteresti adesso, Paolo, scusa?
No, io non voto.
Non voti, Non voti. Mi sa che c'è la febbre veramente alta.
Ma
però,
altissima.
No, non voto. No, non voto perché ho un privilegio, quello di fare un lavoro che si può permettere di non attaccarsi verso un carro.
No, quello d'accordo. Dunque, tu non ti attacchi al carro di Renzi, diciamo, no?
No, io non metto col carro di nessuno.
Ma un sacco di gente si attacca al carro di Renzi, si può dire questo?
Sì.
Sì. Sì, anche tra i tuoi colleghi.
Anche attori,
Anche attori, diciamo la verità,
Sì, non io.
No, tu no.
Io infatti non lavorerò.
Perché? Perché dici non lavorerai?
Perché non mi attacco nessun caso.
Eh no, adesso addirittura non lavorerai, non esageriamo, se uno vale che lavora lo stesso, pur non attaccandosi.
No, ma io valgo e quindi qualcosa farò, sicuramente.
Ah. Vale ancora, Paolo, quella calzoncina che cantavi anni fa, che diceva era meglio morire da piccoli, soffocati da un bacio di muccioli, vale ancora tutta quella roba lì oggi, Te la ricordi?
Vale ancora.
Lui, no, lui
c'ha
non
la febbre alta, c'ha la febbre alta.
Cruciani non si ricorda le canzoncine.
Come?
Sono stati profeti, se ne ho fatti un po' che sono stati un attimo profetici. Io ho fatto lo squadrone quando ho detto che lui diventava presidente del consiglio prima sì. che pensassero che entrasse ancora in, prima che entrasse ancora in politica. E mi dicevano, non perché è entrato con lui, ma io non lo so.
Ma è ancora, dal punto di vista dello spettacolo, no? Del cabaret, è ancora il numero uno Berlusconi, dal punto di vista così, sulla scena politica, dal punto di vista...
No, lui non racconta bene le barzellette.
Le racconta bene o no?
No.
No, no vabbè, quello d'accordo, no, non
neanche quello.
Neanche
no,
quello.
No, no, no. Cioè,
Però così, come carisma, come comunicazione, è ancora il numero uno.
Forse ancora, sì. C'è anche Renzi adesso, uguale.
È uguale, A te questo Renzi, nonostante sia uno di sinistra, così non ti convince sto Renzi, da quello che capisco, sbaglio?
Ma non so, ma io non so più cos'è la sinistra e la destra, senza citare Gaber, non so più cos'è.
Non lo sai.
Io penso che ci siano delle belle persone, delle buone persone. Delle
e chi ti piace
persone?
In politica? Che ne so, Grillo ti piace?
No.
No.
Cioè mi piace come comico, assolutamente, per me era al massimo.
Come collega, insomma.
Come collega, invece da quando è entrato in politica proprio non ti piace per niente.
No, io in politica non... La politica in Italia non esiste.
Non esiste, Non esiste. Senti, ma riprendendo una cosa di qualche tempo fa, ti ricordi quando Dario Fo attaccò Brunetta per l'altezza, eccetera? Fece bene o male?
No, fece male.
Fece male. Lui...
Fece male perché l'altezza è una cosa provvisoria.
Provvisoria no, diciamo provvisoria no, perché diciamo...
Paolo Rossi come me parla per fatto personale, non
no,
essendo
se sei
io...
buddista diventa. No, se sei buddista. Io gli farei leggere, tradurre l'articolo che ho scritto sulla Gazzetta l'altra settimana.
Sì, cosa significa essere interista? Ma questa storia, di Guarin Vucinic, cioè, ti è piaciuto oppure l'Inter ha fatto una figura, insomma, una figuraccia?
Non so cosa è successo. Perché io sto a letto, non so cosa.
Ma che ha letto, dai, su, lo sai benissimo quello che è successo.
No, sono in divano a guardare Rai Movie, guarda, ti dico la verità.
Sì.
Ma stai proprio rovinato, caro Paolo Rossi.
Ah, rovinato.
No, no, oggi sì.
Cosa è successo? Senti, scusa, no, vabbè, questa storia qua si erano messi d'accordo, poi l'Inter si è tirata indietro, no, nell'acquisto di
Ma io non credo che sia giusto, non sia uno scambio giusto.
Lo sai allora.
Io farei giocare in primavera.
Faresti giocare in primavera? Perché dici al posto della prima squadra farebbero meglio, dici,
Secondo
te sì. Senti, ma perché non caccia i soldi sto indonesiano?
Perché forse sta facendo i conti.
Sta facendo i conti?
Non so. Non
cioè, Moratti gli ha dato la sola. Cioè,
ti è venuto qualche dubbio sul perché abbia comprato l'Inter? Tu che sei un super appassionato.
Ma sì, qualche dubbio mi è venuto, però...
Cioè, tipo?
Tipo, forse arriva un tailandese e si dà il pacco. Ma non sono sicuro.
Non sei
devo
sicuro.
Aspettare. Bisogna avere pazienza un attimino.
Beh, tutti bisogna avere pazienza nella vita, eccetera. Tutti. Senti, ma Renzi non assomiglia un po' a Craxi come modo di fare? Tu che hai vissuto anche a Milano gli anni del socialismo, ha qualche cosa in comune col decisionismo di Craxi, col cinismo anche di Craxi o no?
Guarda, mi stai dando un'idea per un monologo. Però
dimmi.
Non ti rispondo.
Ma come non mi rispondi? Se non mi rispondi, che ci stai a fare qua?
No, ti do il 10% per il monologo, dai.
Cioè? No, non mi dare il 10%, non voglio i soldi. Dimmi se ti ricorda un po' Craxi.
No, guarda, me lo stai dicendo adesso tu,
Ma no, ma non te lo sto dicendo, ti sarà venuto in mente, Paolo.
No, invece non mi è venuto in mente, mi è venuto in mente adesso.
Ma no, dai, su.
Un pochino, sì, forse un pochino, sì.
Un pochino, un pochino te lo ricordo. Ma insomma, alla fine Berlusconi, Renzi e Grillo non sono tutti un po' dei comici?
Guarda, qui si è ribaltato tutto.
Esatto, cioè?
Questa è la società dello spettacolo.
quindi noi siamo molto in difficoltà.
Cioè i comici, dici, no?
Certo, perché non possiamo fare la parodia della parodia, l'imitazione dell'imitazione.
Ma infatti questi sono cazzi.
Ma scusami, quando ti ricapita?
Detto in gergo sono cazzi.
Paolo Rossi, quando ti ricapita Dudu, ad esempio? La sessualità di Dudu, quando è che ti ricapita di conoscerla?
Questo è vero, c'è un grande materiale a disposizione.
Fagli ascoltare cosa ha detto la Biancofiore.
No, non glielo faccio ascoltare. Comunque,
sembra una roba scritta da lui.
Ascoltare, dai.
Ma no, ha detto che
lo fa cazzo, ha letto che non è gay, lì col
ha detto che non è gay perché Signorina aveva detto che era gay, invece la Biancofiore ha detto che non è gay, che in realtà è uno che ci ha provato con la sua cagnetta. Dunque si discuteva della sessualità di Dudu, ma sto Dudu è sempre presente in tutte le discussioni. No, ma questa è anche la genialità di Berlusconi, aver fatto diventare questo cane una specie di protagonista del dibattito politico.
Hai cani tu, Paolo?
Hai cani?
Io sì, certo sì.
Certo.
Un bastardo, però.
Un bastardo, non Dudu.
Devo dirlo a Salvini, devo spiegarlo, ma è un bastardo.
A chi? A Salvini?
Sì.
Dici se può essere ammesso in Padania, eh?
Lo devi... Sì, può essere ammesso. È una bastarda, può farcela.
Ma questi leghisti, hai visto che piega ha preso la Lega ultimamente, no?
Ma che perché? Guarda, io sono 4 giorni che non sono... Io sono stato in Serbia.
In Serbia? Ma che se andava a fare in Serbia? A cacciare? Che se andava a fare in Serbia?
No, al Festival di Costurica.
Vabbè, al Festival di Costurica.
Ah, bello.
Vabbè, comunque sei completamente andato, sei a letto, c'è la febbre.
No, andato, poveretto.
No, c'ha la febbre, sta lì, distrutto, eccetera, non parla. Te saluto!
No, io parlo.
Che parli? Parli male, parli nel monosillabi. Che
male, poveretto, è malato, non è che uno è malato gli dici sei malato.
Ma no,
fai
è
schifo.
Malato.
Scusa, sta... che modo di fare è?
Ma sta male, si sente che sta male, non ha il piglio solito, il solito piglio. Che devo fare? O sbaglio?
Chi è questo qui che parla?
Sono io.
Cucciani!
Signor Cucciani.
Parenzo.
Oh, ti saluto.
Ciao.
Dai.
Ciao, se ne va a letto, va a dormire, va. Ciao.
Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito.
Una roba surreale, ragazzi.
Ma come
surreale.
Chi è questo qui che parla? Ma
surreale. Stefano da Pescara, Stefano.
Pronto?
Dimmi.
Buonasera a tutti.
Dai.
Una domanda. L'altra volta avete intervistato, l'altro giorno avete intervistato Paolo Villaggio. Non stava molto bene. Stasera Paolo Rossi non sta molto bene.
Hai ragione. Siamo un po'
di febbre.
Siamo un po' sfigati.
Ma non è che portate sfiga a voi, no?
No, hai ragione. Infatti, da una parte sono incazzatorino, dall'altra che devo fare? Cioè, quell'altro era completamente andato quasi moribondo, quest'altro c'ha la febbre. Che dobbiamo
però
fare?
Non è che se uno è malato glielo
no,
dici.
No, è che anche io non mi sento tanto bene, quindi ho pensato, porta lo sfiga magari. Hai visto mai?
No, ma hai ragione perfettamente. Che vuoi che ti dica? Allora?
Senti, io ho chiamato per parlare delle dimissioni di Girolamo.
Che erano di ieri.
Questa
però.
È una cosa che. Sì, erano di ieri. È una cosa che mi ha lasciato basito perché è una
addirittura
cosa che
basito
va... sì perché è una cosa che va a minare secondo me le basi della democrazia italiana, cioè qua sconvolgiamo tutto, è una cosa che non sta nessuno in terra.
Perché?
Una ragazza giovane, una bella ragazza istruita, capace, con un bello stipendio, un bel posto, voglio dire.
Ma stai prendendo
famiglia,
per il culo stai prendendo per il culo qualcuno?
Direi.
Io prendo per il culo, no?
Che
no,
ne so, lo stai dicendo ironicamente? Non
dico,
ho capito.
Mi si dimette così per un non nulla, cioè, questo è sconvolgente perché io telefono da Pescara, dall'Abruzzo, e qua noi abbiamo il presidente Chiodi che è andato a dormire una sera, poi si vede se ha dormito o no, bisogna vedere.
Sì, con una donna, cui dopo ha dato, avrebbe dato un incarico dopo un concorso, eccetera.
Ho capito, se Di Girolamo si dimette, e Chiodi che deve fare? Ragazzi, non scherziamo.
Ma ancora deve essere dimostrato, il nome di questa donna con cui avrebbe dormito Chiodi ancora non si sa. Comunque avrebbe dormito.
Anche della Di Girolamo tutto dimostrato. Poi magari tra qualche anno mi esce fuori che era tutto a sua insaputa della Di Girolamo.
Beh,
e quindi
è un rischio anche quello della sua insaputa. Sì.
Se facciamo così, qua va tutto a rotoli, rimaniamo senza un governo, senza le amministrazioni regionali, provinciali, non ci resta nessuno. Poi dice la fuga dei cervelli all'estero, capito? Uno si pone dei problemi interessanti.
Va bene, grazie. Franco, provincia
grazie
di Messina. Franco, dimmi.
Sì, buonasera. Volevo intervenire a proposito di quello che sento da questi deputati di 5 Stelle. Adesso invocano la sovranità del Parlamento. Qualche tempo fa lo volevano abolire, chiudere addirittura, parole di Grillo.
Sì, sì.
Cioè, nelle cose
quando
che
non
dicono,
c'erano
c'è...
loro, quando non c'erano loro, ovviamente.
Ma in quello che dicono c'è tutta la contraddizione di un movimento inutile. da club delle giovani marmotte. Ci sarebbe anche il vilipendio al capo dello Stato, ma
vabbè, non esageriamo, che vilipendio, ma che vilipendio, queste sono stupidaggini, questa cosa del vilipendio, dai, sono stupidaggini.
Sì, sì, sì. No,
la denuncia per vilipendio, ma che vuol dire,
no,
dai.
Ma sono d'accordo,
quello ha detto boia, ha detto boia, ha sbagliato a dire boia in un contesto più generale in cui voleva dire, secondo me sbagliando, che Napolitano tagliava la bocca, tagliava insomma, non faceva parlare, non faceva esprimere l'opposizione.
Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene, vi voglio bene.
Oh, quanto mi manchi, Savino, amico mio, quanto mi manchi. Perché non chiami più? Perché mi abbandoni nelle braccia di Parenzo, nelle braccia di questi...
Ti voglio bene, ti voglio bene.
Perché mi abbandoni nelle braccia di queste persone politicamente corrette, banali, scontate?
Savino da base.
Ma sì, meglio tu di queste persone sempre così corrette, cioè, sempre sì, così... Sì. Scontate in tutto quello che dicono.
A me per esempio fa... che non sono out. Questi sono dei cornuti.
Sì, sì, ma sì, è vero. Hai ragione. Allora, il banchiere Davide Serra, che come sapete appoggia Renzi, è uno dei sostenitori di Renzi, addirittura ha finanziato la prima campagna delle primarie di Renzi, dice che la proposta di Electrolux, sapete, no, la vicenda Electrolux, tra l'altro sono state smentite le cifre date dai sindacati ieri, in realtà ci sarebbe una diminuzione di 130 euro nello stipendio,
sempre significativa.
Ah, sì, vabbè, d'accordo.
Per chi ne prende
meglio
1200.
Questo che la disoccupazione,
non c'è dubbio, ma per chi, allora, ne prende 1200.
Il signor Serra dice la proposta di Electrolux è razionale, il costo del lavoro per l'azienda è il triplo dopo gli oneri sociali, per salvare il lavoro deve abbassare il 40% degli stipendi. Signor Serra, sostenitore di Renzi,
si sta a Londra tanto,
chissà cosa ne pensa Renzi di Serra. Secondo me in fondo è d'accordo,
trema,
ma non lo può dire. È d'accordo ma non lo può dire. O torniamo a essere competitivi, numeri alla mano, e non a parole o con ideologie dell'Unione Sovietica, o la disoccupazione salirà. Io sono d'accordo al 100% con quello che dice Serra.
Per forza, non sei un lavoratore dell'Electrolux.
E lo ricordo.
Per forza.
Perché invece tu sei dell'Electrolux.
Io, no, ma
tu
sono,
sei il lavoratore dell'Electrolux.
Capisco.
Che vivi in una casa al centro di Roma di 200 metri quadrati.
Ma capisco la battaglia,
dai,
che
su,
questi fanno. Sono empatico con questi lavoratori.
Dai,
cioè, so
empatico,
cosa vuol dire.
È empatico con i lavoratori.
Sì,
lui,
so cosa
empatico
vuol dire questa roba.
Ma
tu,
smettila,
certo, a te che ti frega.
Smettila.
Dici, ma sì, ma 130 euro in meno.
Adesso fai ridere.
Ma appunto.
Ma ridere, ma non vuol dire nulla.
Senti Serra contro i sindacati. Senti Serra contro i sindacati,
ma
capisco.
Che mi frega, Serra vive a Londra e fa il finanziere.
Stai zitto, ok, hai fatto il teatrino, stai zitto.
Serra contro i sindacati.
E questo è un qualcosa che non è accettabile, soprattutto perché di questi dipendenti privati poi ci sono due tipi di privati. Coloro che sono stati difesi dai sindacati 30-40 anni fa, tutto garantito, e giovani al call center, a 800 euro a mobilità.
Questo dovrebbe essere il manifesto del Partito Democratico. Altro che la difesa,
ma che c'è,
altro che la difesa
questa
dei posti fissi, dei
ma
sindacati.
Ma non c'entra nulla,
eccetera,
con Electrolux quello,
ma
che ha detto.
Ma lascia perdere,
no,
lascia
ma che lascia perdere, niente, fai confusione. Vabbè, un minestrone dove butti dentro di tutto. Ma che cosa c'entra?
TG3.
Quello si riferiva ai lavoratori non tutelati.
TG3.
Che c'entra?
Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Trattative ancora aperte sulla legge elettorale, probabile l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza. Renzi, l'accordo c'è, non mi faccio ingabbiare. Scontro sul decreto IMU Banca Italia, 5 Stelle all'attacco, pesanti insulti al presidente Napolitano, condanne e solidarietà al Colle dalle alte forze politiche. Letta a Bruxelles ma senza patto di programma. La trattativa sulla legge elettorale rallenta la stesura di impegno 2014. L'Electrolux taglio ai salari o chiudiamo andiamo via, protestano i sindacati, lavoratori in sciopero, domani vertice a Roma con l'azienda. Alla vigilia dell'atteso discorso sullo Stato e l'Unione, Obama annuncia l'innalzamento del salario minimo e l'indicizzazione dei salari, la scala mobile. A Kiev il Parlamento ucraino cancella le contestate leggi antiprotesta, il Premier si dimette, restano picchetti e barricate. L'Italia che frana, in Calabria quasi tutti i comuni sono a rischio idrogeologico, la storia di Cavallerizzo tra le macerie del centro storico e la New Town. Bye.
la terra che scorre nel sangue delle mie vene. Sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Beh, c'è ancora materiale per un mese, ragazzi, eh. Chiuderemo questa rubrica prima o poi, però finché Bendola ci offre le sue frasi meravigliose, siamo qui a raccoglierle. Senti questa roba qua, le tradizioni antropocentriche. Senti, senti.
Ho due, diciamo, tradizioni antropocentriche dentro di me, che ho la tradizione della cultura cattolica e poi ho anche l'antropocentrismo della cultura marxista. Quindi due antropocentrismi, e le parole degli animalisti a volte sono proprio uno smembramento del mio codice semantico, ma viva Dio, che cosa ho da perdere? Nulla, se non le catene delle mie certezze pregresse.
Siamo quasi al top, sì, chiarissimo, chiarissimo. Chiedilo a quello dei Bari, là, Savino.
Ma non è che se Savino non capisce, allora ha detto un'idiozia. Ha detto che dentro di sé convivono le due anime.
Ma non c'è
quella
bisogno di spiegarlo.
Cattolica.
Beh,
è detto bene, è poesia.
Non devi fare politica.
Ma,
ma
ci può essere anche un po' di sapore, o ti piace solo il linguaggio di Grillo?
Dai, forza,
boia,
dai,
a quel paese, quello,
dai,
quell'altro.
Dai.
Capisco che Grillo è più semplificato.
Disarmo significa disarmare un modello di sviluppo aggressivo, patrimonialista, predatorio, proprietario. Che disarmo fosse quella costruzione di una storia critica del rapporto tra maschile e femminile, e quindi di una nuova grammatica e di una nuova sintassi dei rapporti tra i generi.
Dai, su, non si capisce niente, dai.
Ma non si capisce niente perché
non
tu
si capisce
non capisci niente,
niente, dai, su.
Ma se lo ascolti...
Fammi sentire Valentino dalla provincia di Lecco. Lei ha capito, Valentino?
Ma chi c'è?
Allora, giusto, ciao ragazzi, ciao.
Ciao, ciao,
Cruciale, ciao Parenzo. Ciao. A proposito di parole, cioè, c'è chi usa delle parole sicuramente sbagliate come boia, o, insomma, delle espressioni del genere, e c'è chi usa delle supercazzole galattiche per dire proprio il nulla. Perché di nulla si parla quando si sente discorsi come quello fatto da
Bravo,
da
bravo.
Fa.
Allora?
La realtà è questa. No, io volevo solamente esprimere la mia solidarietà al deputato Sorial, che comunque
come
è
solidarietà?
Un bravo ragazzo.
Che vuol dire solidarietà?
Penso solidarietà che... perché adesso sentivo i titoli vostri e ovviamente attacchi che piovono da ogni...
Beh,
da
ha
ogni
dato
angolo.
Del boia napolitano.
Sai com'è?
Sì, ma non ha dato del boia a napolitano. Ha detto che il ruolo di napolitano... è quello similare a quello di un boia, perché tarpa le ali, per utilizzare magari una forma un po' più chiara, alle opposizioni.
Sì, d'accordo, noi possiamo anche spiegare, per carità, sono stato il primo a dire non è che ha dato proprio del boia, perché dare del boia come si dà del boia, che ne so, come negli anni 70 succedeva alla polizia, succede anche adesso da parte dei movimenti, da parte delle persone che scendono in piazza, è una cosa un po' diversa. Come,
no,
come
fa
fanno gli ultras adesso,
come ci si attacca alle parole,
però sempre boia, sempre di boia ha parlato.
La politica può sconvolgerci la vita usando delle parole al posto di altre per non farci capire il vero senso delle cose, come parlare come parlare di inutili.
Ma lei l'ha sentito,
vuoti.
L'ha letto quello che scrive un collega di Sorial che si chiama Di Stefano, in cui elenca i motivi per cui il re avrebbe ucciso, per cui avrebbe commesso dei crimini contro il popolo italiano, per
allora,
cui va condannato a morte.
Al di là del ruolo che
Dai,
avete
su.
Voi, quello che può
ma
avere
non,
un cittadino.
Ma smettiamola, uno può avere commesso degli errori, tutti commettono degli errori, ma addirittura che, essere considerato una sorta di, no, di assassino del popolo italiano. Dai,
ma la rabbia di un cittadino, anche una volta entrato nelle istituzioni, ma sempre.
Ma guardi che ai cittadini italiani, di napolitano, non frega una mazza. Non frega una mazza ai cittadini italiani di Napolitano.
No,
questa
no,
è una fissazione dei 5 Stelle.
Giuseppe, non è proprio così. Ai cittadini italiani di Napolitano interessa come, anche se lui è convinto di avere l'80% di consensi della
Io questo non lo so.
Non è esattamente così. Provate ad andare per strada a chiedere cosa ne pensa la gente di Napolitano per essere convinti poi del contrario rispetto a quello che si dice. Non, io non sono proprio d'accordo su questo.
Va bene, va bene, grazie. Lores, provincia di Vicenza, ecco la mitica Lores.
Buonasera.
Eccoci Lores. Dimmi.
Lores d'Arcais.
Boia due volte l'usurpatore del colle.
Come boia?
Boia tre volte, boia mille volte.
Chi?
Eccola.
Chi?
All'usurpatore del colle.
Ah, l'usurpatore del colle. Sì, alzi la voce però, non si sente niente, cara Lores.
Beh, per stupidaggi che dici.
Allora.
Perché non avete detto che Tabacci è il marito della signora che ha più di 1000 appartamenti?
Ah, no, brava che me l'ha ricordata. Allora, Tabacci, beh, che c'entra? Non è che siccome è stato il compagno di quella che non pagava.
Ma che cazzo dici?
Ecco,
allora uno,
è arrivata la
uno gli regalano la casa e lui non lo sa e può non saperlo e viene assolto. Tabacci è... Ma che con chi cazzo viveva? Con
ma
una giocola ladra?
Vabbè, d'accordo, zoccola ladra l'ha detto lei innanzitutto, Lawrence.
Sì, l'ho detto io, lo ripeto, perché una
la
che fa così
moderata
una zoccola ladra.
La signora Armellini, la signora
io neanche un gelato andrei a prendere questa.
Non gliene prego un mazzo e l'empatia a Tarento se la può ficcare su per il culo.
Io credo che con la signora Lores sarebbe difficile anche andare a degustare qualcosa in un'enoteca.
Sì, ma devi parlare anche più forte.
No, parla più forte con la Lores. Uno la manda a raccogliere le margherite, la signora Lores. Ma ti rendi conto di quel che poverina che è fuori di Cotenna, questa signora?
Punto. Lores!
Posso dire una cosa?
Dimmi, ecco, cara Lores, dimmi.
Allora, l'Electrolux, gli operai non se la devono prendere con i dirigenti dell'Electrolux, devono stare per fuori i politici, che sono loro che ci hanno ridotto così.
Vabbè, i politici
poi
in generale.
Di economista.
Sì,
dire un'altra cosa?
Dimmi
Barisoni, la signora Lores, no?
Allora, dico, faccio un appello a tutti quei disgraziati che si suicidano. Il mese scorso ne ho conosciuto uno e dopo 3 giorni non c'era più.
Sì.
Non fatelo per niente, se avete deciso prima fatene fuori 2 o 3, un direttore della banca, uno dell'Equitalia, un politico, ammazzateli e dopo ammazzatevi.
Vabbè Lores, ma lei
hai capito con chi abbiamo a che fare?
Lores,
no?
Posso mandare una volante lì a casa sua?
Subito, ma non tra 5 minuti, immediatamente.
Posso mandare qualcuno a controllare?
Lorenzo, tu be sei le grosse Pfizer.
Cioè? Che vuol dire?
Ha parlato in tedesco, una povera deficiente.
Che cosa ha detto?
Tu sei una grossa Pfizer.
Cioè, sei una grossa merda, che cos'è?
È una povera deficiente.
Esatto.
Vabbè. È una povera deficiente.
Lores, ma lei che mestiere fa?
Bene,
già io ho chiesto.
Non importa.
Ma non fa niente, cosa vuoi che faccia? Telefona e basta, cosa
ma
vuoi che faccia?
Posso mandare qualcuno a controllare?
Pfizer.
Vabbè, d'accordo. Posso mandare qualcuno a controllare la sua situazione? Perché
volevo dire un'altra cosa.
Sono preoccupato della sua tenuta.
No, io no.
Sono della sua tenuta psichica, sono preoccupato.
Io anche per i vicini.
Non
per quelli che stanno vicino, capito? I suoi vicini.
Devono essere i politici che si preoccupano per loro, perché stiamo lavorando per loro.
Cioè, in che senso?
Ma non in tutti i sensi. Io le dico una cosa, guardi.
Sì.
Io non mi ammazzerò mai,
sì.
Ma se succedesse che faccio una visita e ho una scadenza vita, lo giuro sulla cosa più grande che ho, che prima ne ammazzo più che posso.
Ma ne ammazza ma come li ammazza? Ma poi
devi
chi?
Devi avvisare la questura.
Li ammazzo
però,
come mi capita.
Ma scusi Lore, se lei ha armi in casa?
No, ma avvisa la questura.
No.
E come
non
le ammazza?
Non è che coltelli grandi.
Ha dei coltelli grandi.
Tutti piccoli. No, non li ha.
E come le ammazza le persone che vorrebbe ammazzare?
No, ma guardi, il sistema lo trovo.
Il sistema lo trovo, ma come si ammazza? Ma come le ammazza queste persone?
Adesso vi saluta.
Vabbè, ma io devo avvertire, avvertire qualcuno. Devo avvertire qualcuno.
Puntura, dai, adesso ci saluta, lascialo andare.
No,
gli
ma
fanno la flebo, gli fanno la flebo col farmaco, dai, è evidente. Poverino.
Lores, arriva la flebo, dice Parenzo.
Sì, col farmaco.
Sì, beh, Parenzo, tu hai le grosse size.
Sì, brava.
Ma com'è
la
traduzione?
Ma lascialo andare.
Vabbè, ho
ospedale.
Capito. Fabio da Milano, Fabio.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Salve. Allora, io chiamavo perché mi sono accorto che il suo collega Parenzo si sveglia, perché normalmente sono anche io, no, spesso anche lei si lamenta di questo, che non interviene, non parla.
Beh sì, in questo periodo dorme, latita, però
intervengo sulle cose.
Però che...
No, beh, dorme, latita, gli piace così, ma se vuole morire così, pazienza, ognuno si suicida come vuole.
Però visto che c'è un sistema per svegliarlo, no? Appena si nomina il Movimento 5 Stelle o diciamo qualche esponente, come ha fatto stasera, no? Lei ha fatto sentire appunto alcuni interventi degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Allora, la domanda è: ma come mai lui deve scagliarsi sempre e comunque a prescindere?
No, sempre e comunque.
No,
se
no,
uno,
no, non sempre.
Se uno pensa
sempre
che questi dicano delle stronzate.
No, però aspetti, guardi, io io dico che lei
crucia. Scusi, lei è un attivista 5 Stelle? Lei è un attivista 5 Stelle?
No, no, ma quale attivista? Io sono personalmente simpatizzante, ho votato come lei. Io, no, lei una cosa buona, almeno di quello che so io, perché l'ascolto da un po' di tempo, la cosa buona che ha fatto in quest'ultimo anno, ha votato al Movimento 5 Stelle come ho fatto io, ma non ho mai, cioè, voglio dire, a me piaceva Pannella, anzi, a proposito, quando Pannella l'ultima volta che ha avuto da voi vi ha distrutto l'ufficio, questo è stato un bel momento di radio, è stato un fantastico momento di radio.
Adesso, al di là di questo, Fabio, adesso, non ho capito.
Torniamo a Parenzo.
Lei dice che Parenzo attacca sempre 5 Stelle.
Io dico che Parenzo, a prescindere, perché c'è stata una vocina che gli ha detto: Parenzo, no trips for cats. Cioè, il tradotto, non c'è trippa per gatti.
E che vuol dire?
Per te, vuol dire per te, Parenzo, se vincono quelli del Movimento 5 Stelle, se hanno loro,
che
diciamo,
succede?
Il potere,
che
tu
succede?
Non lavori, perché tu, un giornalista venduto, non lavora. Quando gli si porta il portafoglio a Parenzo, io ho sentito insultarlo in tutti i modi in questi ultimi due anni, è di gomma, gli si può dire qualunque cosa, ma vai a toccargli la possibilità di lavorare o di non lavorare più, perché... Voglio dire, i giornalisti come lui non lavorerebbero, quindi per lui
non lavorerebbero se ci fosse il Movimento 5 Stelle al governo? Bello, bravo.
Non ho capito, bravo. Scusi, la domanda è 5 Stelle.
Che vuoi fare, il Minkul Pop, dove metti i giornalisti graditi?
Ma
che vuoi fare, la democrazia è quella che metti i giornalisti graditi? Uno si deve inchinare al verbo di Grillo e a quello del deputato? Uno si deve inchinare al verbo di Grillo? Questo voi?
Che sono stati catapultati in Parlamento, ci stanno dimostrando che sono maturati, che stanno migliorando,
si è visto,
tutti quanti che ridicolizzavano, dicevano: ma questi chi sono, che capiscono, sono incompetenti.
Ma ho ancora la possibilità di dire che il Movimento 5 Stelle, quando dice stupidaggini, dice stupidaggini.
Allora, sono il pungolo. Adesso se pensiamo a quello che hanno fatto ultimamente.
Fai la lista dei giornalisti graditi.
Falla.
Questi ragazzi, questi 160 ragazzi. Ora sono l'orgoglio delle persone oneste.
Posso essere d'accordo con te
solo
su questo.
Solo loro sono onesti, gli altri sono tutti.
Posso essere d'accordo che sono persone oneste. Io su questo non ho dubbi.
Sono l'orgoglio delle persone oneste, ma ultimamente.
Senta, Fabio, amico mio, Fabio, questo signore qui, Sorial, ha detto una stronzata.
Poi dire.
Poi Giuseppe, io no, scusa che ti do del tu. Io adesso in effetti non volevo prendere in considerazione quello che ha detto Sorial. No, io dicevo che Parenzo ha prescindere.
Ho capito, ma se uno dà del boia, non c'è niente a prescindere.
Vado nel merito, oggi la polemica è questa. Su questo ho espresso il mio parere, posso ancora farlo?
Posso? Purtroppo tu ti scagli sempre contro quello.
Ma dipende,
cosa
ma
ho capito, ma avete rotto le scatole, ma avete rotto le scatole, ma avete rotto le scatole.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Luisa Torino, buonasera. Luisa. Nicola, provincia di Lecco. Nicola, andiamo avanti.
Andiamo avanti. Grugliani, buonasera a lei, a
dica,
Parenzo,
dica.
A Davide. No, avevo piacere di intervenire dopo gli ultimi interventi, secondo me un pezzettino, un attimo di riflessione, di tempo anche di riflessione. Per me sarebbe utile, perché veramente stanno fuori di testa.
Ma che vuol dire? Nicola, su, andiamo.
Li avete scelti con l'antennino.
Andiamo.
Vabbè,
al sodo, forza.
Innanzitutto a Davide Parenzo tutta la mia stima, perché io penso che lavorerà. Grazie. Comunque.
Va bene, dai, su, non c'è bisogno di queste stronzate, dai, andiamo avanti.
No, questo cosa è serio, perché lui è pure, diciamo, a capacità televisiva, contrariamente a lei che no, è meglio che in televisione non ci va.
Vabbè, d'accordo,
quindi
non ci andrò. Non ci andrò, andiamo al sodo, su, dai,
non
forza.
È il tema, però.
Allora, due considerazioni, una De Girolamo. Se io la vengo a intervistare, o comunque vengo a fare una chiacchierata con lei, sapendo di doverla registrare abusivamente, le faccio dire quello che voglio.
Sì.
Lei è maestro in queste cose, a far dire le cose, quindi uno che registra abusivamente, secondo lei, non viene in dubbio
poi...
che l'avrà portata su quello che a lui interessava.
Sono d'accordo con lei, poi?
Vabbè.
Poi un'altra cosa per quanto riguarda l'amico Lutwak, che ogni tanto richiamate, che ha detto che dobbiamo licenziare 500.000...
No, 750.000 in realtà, sono d'accordo con Lutwak.
Sì, ma Lutwak, se ne andasse a fanculo al suo paese, che non capisce niente di quello che abbiamo noi in Italia,
no,
perché qua in Italia 500.000 disoccupati in più, non ci aiutano, non è così che si risolve il problema Italia. Il problema della riforma degli enti locali, che vabbè, questo è un attimo di riflessione.
La riflessione, non c'è dubbio, farò una grande riflessione su questo, non si preoccupi.
Soprocio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprocio e me, e che c'è passo.
Voglio raccontarvi brevemente una storia americana. Caro Parenzo, lui è il cacciatore più famoso d'America, cacciatore, non calciatore. Si chiama Phil Robertson, protagonista di una serie che ha 14 milioni di telespettatori. Si chiama Duck Dynasty. In un'intervista ha detto che l'omosessualità è immorale, peccaminosa, una bestialità. Poi ha detto: noi li amiamo, gli portiamo le parole di Cristo, nonostante siano omosessuali, ubriaconi, terroristi. Cioè ha accomunato gli omosessuali agli ubriaconi e ai terroristi. Il peccato, cioè l'omosessualità, è diventato accettabile. Per me, in quanto uomo, una vagina sarebbe molto più desiderabile dell'ano. L'ano di un uomo, ovviamente. Sono fatto così. Sto solo pensando, c'è di più, una donna ha più da dare. L'omosessualità non è razionale, amico mio, non è razionale. Le donne con le donne, gli uomini con gli uomini commettono atti indecenti e subiscono la pena per le loro perversioni. Odiano Dio, sono insolenti e arroganti, sono infedeli senza sentimenti, senza pietà. Una manifestazione del diavolo. Ti faccio sentire pure la voce, una voce in inglese, violentissima, questo Phil Robertson, e poi ti spiego quello che è successo.
Women with women, men with men, they committed indecent acts with one another, and they received in themselves the due penalty for their perversions. They're full of murder, envy, strife.
Senti come monta,
They are insolent,
arrogant,
God haters. They are heartless, they are faithless, they are senseless, they are ruthless. They invent ways of doing evil.
14 milioni di telespettatori in una serie. Dopo questa intervista concessa a un settimanale americano, lo hanno fatto fuori, lo hanno licenziato. Gli ascolti sono crollati, lo hanno riassunto chiedendogli scusa. Le associazioni di sinistra americane, femministe, eccetera, hanno detto: ci vuole libertà di espressione per queste cose. Libertà di espressione, siamo la patria della libertà di espressione. In Italia qualcuno lo vorrebbe in galera, questo Robertson. In galera lo avrebbe mandato per quello che dice, in galera.
Beh, certo, sì.
Compreso te.
Sì, sì, beh, no, in galera no, però una in bella galera, multa sicuro. In galera. In galera no, per le idee non si va in galera.
Viva Robertson! C'era ancora Rosa Maria o no?
Sono, sì, li ascolto.
Anche lei vorrebbe ammazzare persone, quante ne vorrebbe ammazzare? 8, 10, 15?
8, ho detto 8.
Ma che vuol dire 8 persone da ammazzare?
Ma per
non ho capito.
Piacere, non mi, ma per piacere, l'ha capito benissimo.
Senti, no, non ho capito, perché invece, proprio 8? Perché proprio 8?
Ma 8 perché non ce la faccio a farne di più, se no prenderei Kalashnikov. Cosa vuole che le dica in Parlamento?
Rosa Maria, ma non si possono dire
Rosa Maria. Ma non capite come siamo ridotti, non capite. Pensi a che punto sono io una professoressa di matematica, di liceo, di Stato, sono ridotta così, lo avete capito?
Ma no, ma lei la deve finire con queste cose di violenza, sennò la faccio venire a prendere dalla polizia, la denuncio.
Arriverà.
Si vergogni.
Mastra Pasqua, andate un po' a vedere un po' se è un ebreo.
Ma la smetta con queste stronzate, si vergogni di dire queste cose.
No, ancora questa stupidaggine.
Io ho insegnato l'educazione, l'onestà e ho buttato i miei ragazzi in questo fango. Avete capito?
Questo ha insegnato anche a scuola, capito?
Sì, purtroppo sì.
E no, questo è il dramma dei suoi studenti.
Insegnare a rubare in questo schifo di nazione.
Lei si deve vergognare.
Ma cosa si vergogni? Stia zitto per piacere.
Lei si deve vergognare.
Sì, non sapete altro che cosa dire.
Lei si deve
Fate
vergognare.
Qualcosa di buono, che siete due prostitute. tutte. Ma comunque ci divertite.
Ma cosa vuole fare? Vuole sparare a Mastrapasqua?
Ma che cosa vuole che faccia? Niente si può fare, però il concetto è quello.
Vuole ammazzare Mastrapasqua? Che vuole fare?
Ma che Mastrapasqua? Quello è un furbacchiotto come tanti altri, che ce ne sono a migliaia in Italia. Il 10% tiene la ricchezza di tutta la nazione, abbiamo sentito. Va bene? Questo non lo so, però informatevi.
Ma chi vuole ammazzare poi? Non ho capito. Chi vuole, ma a parte questa stronzata di Mastrapasqua ebreo per cui lei andrebbe denunciata, no? Denunciata no, perché non voglio queste cose.
A me non io voglio sapere.
Ma chi vuole ammazzare? Non è ebreo.
Ma non lo è ancora questa stupidaggine.
Meno male, perché se
ma perché se fosse ebreo quale sarebbe il problema? Non ho capito.
No.
Mettiamo fosse ebreo, allora?
Pazza.
Perché accentrano, gli ebrei sono molto intelligenti e
ma
molto
che c'entra? Ma...
e si aiutano anche tra loro.
Ma questa
questo
è malata.
È direttore,
se gli dai
direttore...
tu la parola a questa,
io la parola, ha chiamato lei.
Ho chiamato io, sì, ho chiamato.
Lei è pazza, lei è pazza. Quanti anni ha?
Certo, mi avete fatto in questo schifo di nazione, mi avete fatto diventare pazza.
Ma lei addirittura
forse lo era già prima, però.
Adesso no, no, non ero prima, perché io sono uscita dallo Stato.
Senta, Rosa Maria, Rosa Maria, lei si deve vergognare per quello che dice.
Ma no, non mi vergogno.
Ma poi non ho capito, queste otto persone.
Perché quello che dico io lo penso ne ho 80 milioni, va bene?
Sì, va bene, d'accordo. Ma con quali armi vorrebbe ammazzare otto persone?
Ma adesso non stia lì a fare questa cincisco sulle armi. Cosa vuole farmi? Vuole mettermi, cos'è, alla gogna per queste cose?
Beh no, alla gogna no, però.
Questa
una
è la realtà di questa nazione che è esasperata e sull'orlo di una rivoluzione e se aspettiamo capiterà e ci ammazzeranno noi vecchi.
Ma perché non dà
col Kalashnikov?
Perché
la
non dà? Scusi un attimo, perché non dà anche
non
lei?
Non voglio andare da sola, certo, voglio aspettare il momento giusto.
Il Kalashnikov, sì, il Kalashnikov.
Sono mica scema, eh?
Ma lei non c'ha manco
guardi
la forza.
Come hanno fatto, guardi come hanno fatto lì a Kiev, guardi come hanno fatto.
Dove?
Ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta.
Ma dove?
A Kiev.
Dove? Ma è un'altra storia.
Ma
è un altro.
Parlo delle rivoluzioni di quelli che vogliono.
Ma è un altro
libertà.
Paese, un altro paese, signora.
Appunto, è un altro paese. Il nostro invece è indietro. Dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo ancora avere la fame.
Ma questa,
questa
insegniamo a scuola, capito?
Questo no,
a questi
questo
delinquenti
il fatto.
Che ti stanno ammazzando uno per uno.
Questa insegnava a scuola.
Capito o no?
Questa insegnava a scuola.
Chiudete, chiudete, perché sennò io continuo.
No, ma io non chiudiamo per niente. Assoluto, lei ci sta divertendo come pazzi. Lei è tipo un tipo comico, è di Genova, per cui.
Sì, no, guardi genovesi purtroppo.
Quanti anni ha, signora Rosa Maria?
No,
lei?
Abbiamo Grillo. Abbiamo Grillo che è bravissimo.
Signora Mazzatutti, quanti anni ha?
È bravissimo. Che lei chi ha votato? Grillo naturalmente lei, no?
Ma certamente.
Per
forza.
No, ma anche a Grillo mi hanno dette di tutti i colori, non pensate
anche Grillo,
perché ha delle cose che non
la zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa.
Davvero abbiamo vecchie signore, scusi se le do della vecchia Rosa Maria, che vogliono ammazzare gente perché pensano che questo paese pensano che questo paese si possa salvare in questo modo. Rosa Maria, ma io che devo fare con lei? Non lo
ma mi lasci perdere.
Ma come
io
lasci?
Ho detto quello che volevo dire a voi, a tutta l'Italia, perché siete ascoltati. Vi ascolto perché mi diverto.
Sì.
Lo sapete anche voi.
Sì.
Quindi
c'è un film molto
però
bello, si chiama La signora omicidi.
Sono contenta che mi fate dire qualcosa.
Sì, ecco. Ascolti un attimo.
Comunque,
c'è un film molto bello, Rosa Maria, che si chiama La signora omicidi, che è la storia di un'anziana vecchina, di un'anziana vecchina e simpatica che fa gli omicidi. Capito? La signora omicidi, la signora Rosa Maria da Genova. E lì con il suo tè a casa.
Senta questo suono da lontano che arriva. Questo suono da lontano, lo sente questo suono,
Genova, Rosa Maria, Genova, Rosa Maria, Genova.
I russi matematici l'avevano già mandati in Siberia,
Ma
io
chi?
Sono una di quelle, cari.
Sì,
sì.
Quindi non mi fate proprio ansia, io sono orgogliosa, perché sto dicendo delle verità, lo capite? O perlomeno quello che pensano, perché gli italiani sono dei pecoracci. Lo sapete, no? Come ha definito... Dunque, gli italiani 20% bravissimi, Gaetano Salvemini, 20% bravissimi, meravigliosi, inventori.
E 80%?
Lo vendiamo. 20% delle carogne emerite, che non se ne parla, ci metteteceli tutti, e un 60% una specie di ameba che scorazza un po' da una parte all'altra a seconda della situazione. Questa è la nostra realtà che io ho verificato, io l'ho letto recentemente.
Vabbè, ma da questo ad ammazzare la gente.
Salvemini, capito?
Ma cosa c'entra? c'entra che qui ci stanno ammazzando a noi, ma... lo capite? Legittima difesa, lo capite o no?
Legittima difesa, ma ci poi, siamo, chi, vo- ma poi chi vorrebbe ammazzare?
Una,
ma poi chi vorrebbe
qua.
Ammazzare? Ancora non si è capito chi vorrebbe ammazzare. Comunque, vabbè, 8 persone.
Faremo l'elenco. Mi mettete, mettetemi ma d'accordo con
chi?
Quella signora Lorenz.
Lorenz,
come si chiama?
Lorenz. Quella che vuole l'indipendenza del Veneto, sì, usciva.
Sì, guardi, io la capisco in pieno. Ma potremmo anche realizzare qualche cosa senza ammazzare nessuno. Ma, perché io la rivoluzione non la voglio. Avete capito che non la voglio?
Cosa non vuole?
La rivoluzione, invece andremo a finire così. Tardi, ma ci andremo.
No, cara Rosa Maria, andremo a finire che lei con una, avrà una flebo in un braccio e ci saranno 4 infermieri col camice bianco che la terranno ferma a un letto. Finirà così, guarda,
finirà
secondo
così.
Me.
Questo potrebbe finire così.
Sono quasi convinto.
Giuseppe Torino, buonasera.
Cruciani, buonasera.
Un attimo solo, un attimo. Parenzo, vai, ristorante.
Serani, buonasera.
Sì, buonasera, De Bustis. Volevo prenotare per questa sera, verso le 21.30, un tavolo per 5.
Un attimo solo, mi passo subito la sala, grazie.
Sì.
È posto per 5, le 9.
Arriva al ristorante di Bergamo dove non vogliono i bambini. Brescia.
Pronto?
Sì, eccomi De Bustis, buonasera. Saremo io e la mia compagna, più i nostri 2 figli e un amichetto dei nostri figli. Siamo in 5, insomma un tavolo per 5.
Un attimo che controllo.
Per 5, sì. E ha un seggiolone anche perché ce n'è uno piccolo piccolo.
Pronto?
Sì.
Mi spiace, questa sera siamo al completo, non ho un tavolo.
Caspita, che avevo promesso al mio piccolo, a Francesco, che proprio
domani
oggi compie 6 anni.
C'è.
Ah, posso portare per domani allora? Facciamo questa festina di compleanno con Francesco che compie 6 anni, che ci teneva così tanto.
Domani ho posto a 7:30, col tavolo libero per le 9, domani il tavolo ce l'ho.
Beh, 7:30 mangia le galline, amica mia, però. Alle 7:30 e mangio la minestrina a casa. Io ho promesso che lo portavo fuori sto bimbo.
Le 7:30, noi abbiamo il tavolo a 7:30, era libero per le 9.
A 7:30? Cosa mangio alle 7:30? Il semolino, mio figlio, 7 anni, fa il compleanno domani.
Noi abbiamo domani sera il tavolo a 7:30, libero per le 9.
E stasera se veniamo soltanto io e Francesco, soltanto noi 2 per 2 ce l'ha il tavolo per 2 verso.
No, almeno per 2.
Ma non è perché almeno siccome per ha 7 anni. Sera. Non è che siccome ha 7 anni non può venire?
Ma no, cosa c'entra?
No, perché avevo letto che c'era questa cosa qui che i bambini fino a 12 anni...
I bambini piccolini non li facciamo col primo turno. 7:30 col tavolo libero per le 9.
Ah, ma io voglio venire... però se mio figlio volevo portarlo fuori la sera, insomma, alle 8:30, alle 9.
E qui c'è il turno, 7:30 col tavolo libero per le 9 con i bambini piccoli. Quei bambini più grandicelli no, anche dopo le 9. Questa sera però non ho il tavolo... E per domani sera.
Cioè, mi spieghi un attimo, così lo dico a Francesco. Aspetti un attimo. Mamma mia, si è arrampicato sull'armadio. Scendi giù! Scusi. Ma voglio dire.
Qualche io sto lavorando.
Non lo so, ma stava arrampicando sull'armadio, però. Poi se cade,
grazie,
non telefono
buonasera.
Con lei. Grazie, aspetti, volevo chiedere una cosa, però, signora.
Non mi mordere il dito. Non mi macchiare.
Allora è vero, che questo ristorante c'è il turno fino alle 9 con i ragazzini e dalle 9 i ragazzini in isba. È una cosa pazzesca, ma come si fa a mettere ste robe?
Vabbè, questo però è legittimo.
Cioè,
no?
Tu dici, se uno non ci vuole andare, non ci va.
No, voglio dire, esatto, sì, cioè quello è un locale privato, non è un locale pubblico. È un locale privato,
però,
è come quelli locali dove non si può fumare. Come per il cane, però, se ci pensi è uguale, no? Cioè, quei locali che dicono che permettono l'ingresso ai cani, ci sono delle stanze apposta dove puoi portare sti cani e quelli dove non può. È un locale pubblico, fa quello che gli pare. No?
Allora, Giuseppe da Torino, buonasera.
Salve Cruciani, salve. Senta, scegliamo del tu, va, così mi spiego meglio quello che voglio dire. Allora, io 7 anni fa ero un dipendente. Oggi ho un'azienda.
Sì.
Dove non ho debiti con le banche. E
tu pensi che è giusto che un'azienda dove io ho fatto un lavoro da 1 milione di euro oggi mi sta mettendo in condizione di chiudere?
No, non ho capito niente, scusi Giuseppe.
Allora, 7 anni fa ero un dipendente. Mi sono licenziato, ho aperto un'attività. Ok? Oggi la mia azienda fattura 2 milioni di euro all'anno.
Sì.
Ho preso un lavoro, ho fatto una commessa per l'equivalente di con tutto.
Allora?
Questa azienda qua oggi non mi paga, ma non perché non mi contesta il lavoro.
Vabbè, ma non ho capito, da me che vuole Giuseppe?
No, le voglio dire che la cosa preoccupante è che il sentimento di questa gente che ultimamente dice...
Non ho capito, parli più vicino, non si capisce niente.
Allora, le dico questo, che il sentimento di queste signore che stasera hanno detto che vogliono ammazzare la gente o cose, che è lontano dal mio pensiero, deve fare un po' preoccupare.
Ma che preoccupare, ma sono cialtronati inauditi.
Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito.
Terenzo, tu vita hai le grosse size.
Why don't you go home?
Non mi molesti moschito. Vabbè, vogliamo chiudere, Giuseppe?
Luciani,
dimmi.
Ascolta, volevo solo dirti comunque che nella situazione mia, no? Come... E la mia, come ci sono tante piccole aziende come la mia che si trovano in una situazione così, il problema è che non è che non c'è il lavoro, il problema è che le grosse aziende o le medie aziende che fanno la voce grossa e ci mettono in questa condizione, ci fanno mandare a casa anche la nostra gente che lavora con noi, capisci? Quello che ti voglio dire. Cioè il problema è che non abbiamo una tutela nonostante hai un contratto di lavoro, cioè quello che voglio dire. Per quello dico che secondo me il sentimento di questa gente qua non bisogna sottovalutarlo, perché c'è chi è lontano da quel pensiero, ma c'è chi è molto vicino per davvero.
Va bene,
perché
grazie. Qua... Gianluca da Livorno, buonasera Gianluca.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dimmi.
Niente, io volevo solo
come
dire...
niente, vuol dire niente?
Niente, vuol dire niente.
Niente. Vabbè.
Io sono quello che l'ascolta per sadomasochismo.
Sì.
Siamo già sentiti 2 o 3 volte. Niente, sto dicendo che praticamente questa trasmissione mi dispiace, tra l'altro.
Sì.
Sta diventando sempre più una cloaca.
Una cloaca. Una cloaca.
Una cloaca. Sì.
Bravo. Una cloaca.
Anzi, per meglio dirla, un collettore di liquami.
Un collettore di liquami.
Sì.
Allora?
Ci sono, non lo so, ci sono sempre più personaggi borderline. Forse
sì, ma no,
troppi.
Che cosa strana, insomma, che scoperta bizzarra
tra cui lei,
che ha fatto.
Tra questi personaggi c'è anche lei.
Sì, ma ci sono sempre stati. Ma mi sembra ultimamente che siano un po' troppi.
Vabbè, Gianluca, qui non stiamo facendo, però non possiamo passare minuti parlare di quanti ospiti freaks ci sono qui alla Zanzara. Non possiamo perdere minuti. Certo. Quanti ospiti freaks? Apriamo il dibattito con 3T. No, non lo possiamo fare.
No,
non lo possiamo fare.
No, non mi sorprenderei però oggi o domani di sentire in diretta Freddy Krueger.
Freddy Krueger, ma magari cioè...
se telefonasse
chi?
Freddy Krueger farebbe ascolto.
Ma Freddy Krueger, sì, certo che farebbe ascolto, non c'è dubbio. Vabbè, comunque, okay. Alberto dalla provincia di Como.
Pronto?
Dimmi.
Sì, ciao, attenti, no, mi avete richiamato un sacco di volte, si vede che l'argomento è molto interessante, perché di solito non richiamate mai, che ero impegnato. No, io volevo parlare di un argomento un po', in un modo un po' scabroso, però volevo fare una premessa, che io non sono assolutamente né antisemita né antiebrea, anzi mi sono simpatici, eccetera, però non capisco tutta questa importanza che da parecchio tempo, da diversi anni, si dà al giorno della memoria. Pronto? Ecco, voglio dire...
Era ieri era ieri,
no.
Tra l'altro.
No, lo so, va bene, però io però ho telefonato oggi, insomma. E questo discorso del giorno della memoria...
Dire, vabbè, a lei non piace il giorno della memoria, vabbè, abbiamo capito.
Lo so, però bisogna capire anche perché, cioè, da anni, non so, io a scuola avrò fatto forse un tema sugli ebrei. A mio figlio gli hanno fatti fare... 40 in 8 anni tra le medie e il liceo.
Diciamo che la cosa non è necessariamente negativa, cioè.
Sì, però voglio dire, perché? Cioè, no, però uno deve anche capire perché c'è questa insistenza su questo argomento.
Perché appartiene alla storia di questo paese, no? Appartiene alla storia recente di questo paese.
No, io non credo che appartenga alla storia di questo niente. Paese, perché appartiene, sono passati 60 anni. Sinceramente, noi per fortuna su quella tragedia siamo stati coinvolti in, veramente in minima parte.
Beh, questo è da dimostrare, ma
rispetto alla Germania, e io credo che l'argomento vero è che questo discorso venga sfruttato in un modo abbastanza così subdolo, ecco, voglio dire, che da parte di una certa parte della popolazione,
che è una cosa ebrea, che fa l'Italia, lo Stato italiano,
voglio dire, quando loro bombardano gli arabi, c'è sempre
un cosa c'entra questo con la giornata della memoria? Cosa c'entrano gli arabi con la giornata della memoria?
Voglio dire, arabi, ebrei, Israele, se non sono mica
lasciamo perdere Alberto da Biella, dai, Alberto da Biella,
è sconnesso questo.
Allora? Non si sente. Marina da Torino.
Marina?
Sì, Marina, dimmi.
Senti, Cruciani, gran giornalista, Ieri lei ha parlato di Electrolux in un modo vergognoso.
Sì.
Ma perché lei non fa il giullare anziché fare il giornalista?
Lo faccio anche il giullare.
No, fa soprattutto il giullare. Lei ha dato delle informazioni sbagliatissime.
Io non ho dato nessuna informazione, ho detto semplicemente che invece di chiudere un'azienda offre un piano che non era quello che hanno detto ieri i sindacati o che hanno fatto trapelare, ma era di riduzione del salario, o così oppure chiudiamo. Meglio non chiudere, che dice?
Perché in 24 ore non fa così con lei. Comunque, non le dimezza lo
guardi
stipendio.
Che vuol dire? Se uno è in crisi, magari uno propone di dimezzare lo stipendio, oppure ce l'andiamo a casa, ognuno di noi decide se accettare o no. Ma non sarebbe così drammatico se lo facesse, se davvero poi uno entrasse in uno stato di crisi. Qual è il problema? Non ho capito.
Che problema c'è dimezzare lo stipendio?
Io non sto dicendo che non c'è problema, a parte che non è così.
E poi lei oggi non ha fatto ammenda di aver divulgato quelle informazioni ansiogene, pazzesche.
Vabbè, ansiogene, no? Pazzesco. Senta, io dico solo una cosa, che questi svedesi mi sembrano veramente delle bravissime persone, questi qua. Ma invece di chiudere e di andare in Polonia offrono un piano alternativo.
Ma ci sarà una trattativa?
Sta bene? Sì, ci sarà una trattativa, benissimo.
Mi auguro.
Certo,
perché non è facile, per chi guadagna 1200 euro al mese perderne dal giorno alla notte 130. Non è una cosa semplice. Se uno ne guadagna 200.000, perderne 130.
O si diminuiscono i salari oppure si chiude. Tu vuoi chiudere? Vuoi chiudere? Vuoi chiudere?
Non è detto che sia questo, perché molte di queste aziende pensano solo
adesso
a fare profitto.
Per no, che cosa strana. Che cosa strana che fanno profitto. È arrivato l'operaista qui. È arrivato l'operaista.
Capire che se uno guadagna 1200 euro al mese,
vuoi fare sempre il frocio con quello degli altri.
Tre,
dai,
ma che coco? Ma se gliene togli, io a parte che sono libero professionista, vabbè, quindi posso essere.
Ciao,
qualsiasi.
Aspetta un attimo.
Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa.
Cari amici, vi voglio presentare un personaggio che andrebbe importato in Italia. È il patron dell'Oceano Night Club in Svizzera. Ci dice esattamente dove? Achille Albertalli, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Ma molto bene, non mi chiamo Achille ma Ulisse.
Oh, Ulisse, qui mi scrivono da un sacco di stronzate su questi foglietti, scusi, che dobbiamo fare?
Niente.
Ulisse Albertà, Achille, Ulisse, sempre là siamo.
Siamo sempre lì.
Scusi un attimo, dove si trova esattamente il suo nightclub?
Non è un nightclub, ma è un privé, praticamente è il Bar Oceano, si trova a Lugano, Grancia, dove c'è l'IKEA.
Ah, oh, benissimo, abbiamo già dato le indicazioni innanzitutto
questo,
per tutti quelli che sono in macchina.
Interpelliamo perché, signor Ulisse?
Allora, interpelliamo il signor Ulisse Albertalli perché insomma è venuto al
ruolo A nella radio del Sole 24
il gestore di questo privé a Lugano
ho capito.
Inventato con grandi critiche questa lotteria, cioè dire cioè nei biglietti che quando uno entra nel suo nightclub, non solo nel suo nightclub, c'è un'estrazione successivamente e diciamo si vince una donna. Qualcuno l'ha criticato perché dice c'è la mercificazione eccetera, ma poi ci deve essere il consenso di questa donna qui, c'è mezz'ora di sesso gratis. Come funziona questa cosa, Albertalli?
Niente, allora praticamente quando il cliente entra da noi nelle serate speciali, noi offriamo assieme all'entrata un bigliettino. Ogni ora facciamo un'estrazione. Questa estrazione ti dà diritto a ricevere una bambolina Barbie di plastica del valore di 150 franchi.
Certo.
Questo valore può essere usato per consumare un bicchiere di champagne oppure per pagare una ragazza per andare a fare una scopata.
Molto chiaro, molto semplice. Capito, ovviamente uno ci deve essere il consenso di questa ragazza, come è logico, ma d'altra parte c'è, perché queste ragazze lavorano lì, non è che lo fanno, no? Per
allora, da noi è un locale ufficiale, un bordello ufficiale. Praticamente la ragazza è autonoma.
Sì.
Da noi abbiamo 60 locali commerciali.
Sì. Ma scusi un attimo, questa cosa gratis, chi la paga? Allora la pagate voi, ovviamente.
No, praticamente il 150 franchi del valore della bambola, quando da noi viene a pagare il giorno del locale commerciale, ci dà questa bambola e vale 150 franchi.
Sì, no, ho capito, ma la ragazza,
ma lei
poi
dice
come,
la ragazza è
come viene pagata?
La ragazza viene pagata che non deve pagare la camera.
No, ho capito, però quando c'è la prestazione, diciamo, la ragazza e uno si presenta col buono, la ragazza poi questo buono dove lo ritira? I soldi dove li prende? Da voi?
Infatti, da noi ogni giorno una ragazza deve pagare 150 franchi.
Ah, la
quella ragazza che mi arriva con la bambolina non paga il 150 franchi.
Ah, ho capito,
franchi.
Perfettamente. Tutto regolare, insomma. Perché allora alcuni partiti dicono che è uno scandalo questa lotteria?
Ma sai, allora ci sono sempre i bigotti in tutte le nazioni, no? Io ho già detto con 50.000, quando voi non avete più piacere di avere la prostituzione in Svizzera, facciano un referendum, raccolgono le firme, votazione popolare, la prostituzione è proibita. Quel momento
no,
lì...
per carità,
no,
sarebbe una cosa gravissima.
Molto grave, molto.
Senta, ma da voi viene gente ricca, certo, non è che vengono, no?
No, da noi vengono i buon gustai.
Addirittura?
Beh, buon gustai.
Sì. Ma politici?
Ma politici, re, regine, di tutto.
Ma anche dall'Italia?
Ma io lavoro con il 90% clientela italiana.
Beh, pensa ai soldi che potremmo fare qui in Italia aprendo questa attività, Parenzo. Io sono a favore della legalizzazione. Se fosse possibile, lei aprirebbe in Italia, se in Italia aprissero.
Allora, io sono un tipo molto sincero e non mi nascondo dietro un dito, no?
Sì.
Da noi ci sono due strade, una che va e una che viene. Da noi non esiste sicuramente un magnaccia, ma non nei nostri locali, perché essendo libero non arriva nessuno di dire prendi questa ragazza o prendi quest'altra ragazza, perché la ragazza è indipendente. Allora, lì da voi, con la mentalità che gira lì, non so se poi fila esattamente come qui da noi, perché da noi è piccolo, è tutto controllato. Cioè, appunto,
ma io la cosa che voglio capire è i politici anche italiani vengono? Politici italiani vengono da voi?
Ma sai, in Svizzera esiste ancora il segreto bancario. Il mio locale è una banca.
Vabbè, ho capito, però dai.
Però ne avrà visto qualcosa. Senza nomi.
Albertalli, basta
senza
dire.
Senza nomi. Allora, politici, dottori.
Sì.
Operai.
Manager. Di tutto. Di tutto.
Cronisti,
cioè giornalisti.
Giornalisti,
sì.
Spinto un po' di tutto io.
Preti?
Sicuramente.
Pure senza preti?
Senza la
Ma è meglio che vengano da noi che fare cose poi che non è lecito fare.
Ah, che dice fare coi bambini, dice lei, no? Meglio così. Comunque, senza
di... Quanto guadagna lei a sera? Che qualche bel giro da fare c'è ogni sera? Quanto tira su lei con sto giochino?
Quanto tiro su? Allora, le ragazze quello che guadagnano, io non lo so perché sono indipendente.
No, in tasca sua alla fine, sto giochino.
In tasca mia, alla fine dell'anno, pagato tutto, un bel gruccioletto, indubbiamente.
Un milioncino di euro.
Però un milioncino lo pago di imposte.
Quindi un milioncino di imposte, dunque guadagna di più.
Imposte almeno... ogni anno pago grosso modo da 700 a un milione.
Quindi vuol dire che guadagna almeno due.
Comunque, guardi, gli italiani...
Su per su più o meno presa poco.
2 milioni di euro. Comunque, o di franchi?
Franchi, no, io parlo sempre di franchi.
Franchi. Comunque è una cosa pazzesca, gli italiani l'80-90% della clientela,
Beh, vabbè, vicino
all'Italia. Ma guarda che io frequento la Svizzera tedesca e l'Austria, la Germania, parlano tutti italiano.
Ma l'italiano.
Ma è un locale raffinato il suo, oppure ci sono porcherie? Cioè, una
ma che
cosa.
Porcherie, che vuol
no,
dire?
Chiedo,
porcherie.
Carino, non dai, è che tu. Ci sono tutti questi balletti,
allora,
però.
Uno che è curioso va su Google, mette Bar Oceano, escono tutte le pagine del Bar Oceano, abbiamo 60-70 ragazze.
Esce tutto.
Ma io posso a favore delle case chiuse. Ma lei non si vergogna, ma fa sto lavoro, no?
Ma perché si dovrebbe vergognare?
No,
ma
no, a favore, allora, magari, però non è un lavoro che farei.
Io mi vergogno quel momento che devo andare a rubare per vivere, visto che faccio una professione che è legale.
Ma anzi, certo.
A me mi dà fastidio quando ci sono queste persone che dicono così, appunto, vergogna di qui, vergogna
no,
di
no, ma è una domanda.
Vai in Thailandia, è pieno di quelle persone lì che vanno con i bambini.
Sì, ma io ho un lavoro che non farei mai, ad esempio, il suo. Però vabbè, capisco che è cruciale. Tu lo faresti il lavoro con questo signore? Lo faresti?
Non credo.
Ma che c'entra, lo farei o non lo farei? Non è una domanda, lo farei o non lo farei. Beh, ognuno ha la sua professione, appunto. Anche questo fa parte del mondo.
Sì, ma per carità,
i bordelli sono sempre esistiti, siamo noi che siamo
a favore dell'apertura. Delle
quando
case chiuse,
porto un milione di franchi allo Stato, non mi dice se hai vergogna a fare con la professione o cosa. Da me
ma
mi
certo.
Pagano la camera, finito e basta.
Però io la vengo a trovare, la vengo a trovare a breve.
Volentieri,
la vengo a trovare a breve. Pago, perché pago, per carità. Però
da noi tutti pagano.
Esatto.
Però dopo vai a trovare, se vogliamo andare a fare, mangiare qualcosa fuori dal lavoro, io ti offro anche la cena.
Comunque, nonostante la crisi... gli italiani come mai nonostante la
allora da noi la professione professionalmente parlando si dice tira sempre
cosa
è un mercato che
cosa tira
che tira
che ne so.
Quello che ti porta all'oceano
cioè me lo dica lei non lo so non
sotto mi... il bombonico sopra lo ginocchio
cioè e che ne so, non mi viene in mente.
Non so, il rapace lo chiamiamo.
Ulisse, non abbia paura. No,
no non ho paura, l'uccello.
Tira, lei dice, tira sempre. Dice. A presto, grande Svizzera,
presto.
Grande paese civile, altro che paese civile. L'Italia è un paese bigotto, ridicolo, indietro anni luce, vero Albertalli?
Ma non lo so, sai,
ma
io,
sì,
io con gli italiani vivo bene, non voglio parlare male dell'Italia.
Vabbè, d'accordo. Davide Novara. Davide. Davide.
Buonasera.
Dimmi.
Pronto.
Dai.
Volevo semplicemente dire che quello che diceva quella signora prima, Maria, adesso non mi ricordo più come si chiamava.
Sì.
Due spettatori fa, ha ragione. Raccoglie la rabbia di questo paese, semplicemente.
Cioè?
La rabbia, secondo me lei
la rabbia, cioè ammazzare la gente, voler ammazzare la gente va bene allora, voler ammazzare la gente va bene.
No, lasciamo perdere.
Ma quello dicevano.
La rabbia di questo paese è giustificata o no secondo lei?
Ma quando mai? Ma non è vero, non
cioè,
è
la gente non è arrabbiata, è contenta.
Ma sì, la gente è arrabbiata, sarà pure arrabbiata. Intanto noi ci sentiamo domani alle 18:30 qui alla Zanzara, arrabbiati o non arrabbiati.
Che ho la tradizione della cultura cattolica e poi ho anche l'antropocentrismo della cultura marxista. Le parole degli animalisti a volte sono proprio uno smembramento del mio codice semantico, ma viva Dio, che cosa ho da perdere? Nulla!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Sbiriguda. Supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
Non capisco.
Con scappellamento a destra.
Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là.
Radio 24. La passione. Si sente.